La storia si ripete. La conquista romana della Gallia Cisalpina. Un articolo di Silvio Lupo. Pare incredibile, ma dopo l'anno degli Etruschi e quello dei Fenici, alquanto strombazzati perché italiani, al contrario di quelli stranieri, longobardi, che ha relegato nella lontana Cividale, si sono celebrati ufficialmente e con grande esposizione nel 1991 anche i Celti. Qui si sta parlando di mostre. Si sono messe in mostra belle opere dissepolte. Ci si è meravigliati di cosa sapessero fare questi Celti, sempre considerati buzzurri, barbari e analfabeti. Si è dato grande risalto al felice periodo della romanizzazione, ma naturalmente si è evitato accuratamente di dire come questa romanizzazione fu eseguita e ottenuta. Da sempre le disposizioni dei ministeriali della scuola di Roma ordinano di fare studiare una storia che descrive i romani come civilizzatori e i nostri antenati galli come una banda di selvaggi, rozzi, feroci e crudeli. È ora, e con buona pace per i ministeriali, che i cisalpini si decidono di riscrivere la nostra storia, di contarla giusta una buona volta sugli avvenimenti di casa nostra. Grandi e piccole falsità si trovano disseminate in tutti i libri di storia che vengono sempre scritti dai vincitori. Non fa certo eccezione al nostro caso, nel quale oltretutto, con l'annientamento della civiltà celtica, le fonti storiche rimaste sono tutte latine e greche e quindi di parte. Latini e greci erano sostanzialmente diversi nella cultura ma anche nei tratti fisici e quindi spesso naturalmente ostili ai Celti. I Bruni e i Terchiati mediterranei hanno sempre guardato con un misto di attrazione gli alti, fieri e spaventevoli guerrieri galli dalle chiome biondo-rosse. Sul versante del raffronto culturale le cose erano anche più complesse. Il collante etno-sociale dei Celti consisteva soprattutto in un contratto tra uomini liberi e i loro capi, una sorta di primitiva democrazia, e in una identificazione della nazione nelle gens e non nel territorio. Questo costituiva un'assoluta antitesi rispetto allo stato-territorio totalitaristico ed autocratico, vedi patriziato con plebe, di stampo romano. Purtroppo il male della territorialità endemico in tutte le monarchie e imperi mediterranei antichi, vedi assiro-babilonesi, egizi, persiani, eccetera, non aveva risparmiato Roma e costituiva la base della mai sopita sete di continue conquiste che ha caratterizzato tutta la sua storia e che ha, attraverso di essa, infettato gran parte della successiva esperienza storica europea. Da lì sono nati, infatti, tutti i sacri confini della patria, che spesso erano assurdi e a scopo puramente strategico-militare o politico, e tracciati sulle vere collocazioni delle gens, che sono state frantumate o di cui si è tentata l'assimilazione forzata, se non addirittura la pulizia etnica. Per questi motivi, lo scontro tra la maniera celtica e quella romana di vedere e di comprendere il mondo fu totale e all'ultimo sangue. Dunque, i Celti calarono nella storia ufficiale. Sempre chi viene dal nord cala ed è barbaro, mentre chi viene dal sud è portatore di civiltà. Quindi i Celti calarono nella pianura padana. Fra le varie gens coinvolte, gli Insubri erano capitanati da Belloveso e fondarono Midland, la città di mezzo, e i Cenomani, da Cen, bosco, man, uomo, erano guidati da Elitovio, fondatore di Brescia. Qui essi vissero felici e contenti, al massimo litigacchiando per l'uso di pascoli, boschi e paludi, ma mai per il territorio, contendendosi senza eccessive virulenze cavalli, porcelli, vacche e donne, e mostrando notevole propensione per l'organizzazione di rumorosi banchetti. Tutto fa pensare ad una tranquilla età dell'oro, popolata da questi simpatici, allegri, onesti, sinceri, ingenui, smargiassi, milantatori e pantagruelici celti. Poi venne il male sotto le spoglie di quella che sono stata chiamata la brutalità della conquista romana. I civilizzatori romani, nella loro mai sazia sete di territorio, miravano a soggiogare tutti quelli che avevano la mala sorte di essere loro confinanti. I Galli erano coraggiosi, ma piuttosto indisciplinati. Sapevano vincere una grande battaglia, ma non erano in grado di reggere ad una lunga guerra di logoramento e quindi non potevano resistere contro l'esercito romano, organizzato su leve lunghissime e quindi, di fatto, composto da professionisti. La disciplina romana era ferrea e ottenuta con il bastone della legge. Infatti hanno inventato il concetto di diserzione e relative spese capitali. E con la carota delle promesse di bottino e di terre e dell'infiorimento patriottico del dulce e decorum est pro patria mori, tradotto in seguito nel sabaudo e fascista, chi per la patria muor vissuto è assai. E in altre retoriche polpette che hanno accompagnato al macello generazioni di europei. Soggiogata l'Italia, la classe politica romana mirava apertamente alla conquista della Gallia Cisalpina, come oggi. I primi ad essere civilizzati furono i Senoni della Romagna e delle Marche, con una politica di genocidio, la prima della storia, che vedeva i romani effettuare attacchi alla Far West, ai villaggi incustoditi e massacrare tutta la popolazione, donne, vecchi e bambini. Venne poi la volta dei Boi, pure annientati con la presa di Bologna. Poi la sconfitta degli Insubri con l'eroica morte sul campo del re Vindomaro e, infine, quella dei Taurisci e dei Salassi, con la conquista di Torino e Aosta. Non si trattò di un'operazione facile per i civilizzatori. Dal 285 a.C., dalla guerra con i Senoni, al 63 d.C., quindi all'annessione del regno dei Cozzi, le legioni romane dovettero tapinare per più di 350 anni con una lotta di resistenza che i padani contemporanei dovrebbero conoscere e celebrare maggiormente. A seguito delle legioni arrivarono i civilizzatori, i primi duces, i grossi generali che impinguavano il loro privato, marsupium, con la vendita di schiavi, boi e lingoni, ribellatesi alle confische di terre perpetrate per compensare mercenari e clienti, come oggi con i terreni per le case popolari. Seguì la legge. Furono inventate la provincia col praefectus, naturalmente era romano, e il municipio col magistratus, sempre naturalmente romano, come oggi. La parte migliore del territorio fu ridotta a ager publicus, per diritto di guerra, ovvero sia espropriata ai Celti e regalata ai veterani o consegnata come latifondo a ricchi agrari delle grandi famiglie patrizie. Ai Galli furono lasciate le lande moreniche o le fasce prealpine. Si precipitarono allora, come avvoltoi sulla Gallia, nobili patrizi, grandi capitalisti, grossi affaristi, potenti generali e mercenari senza scrupoli, in qualità di appaltatori di strade e fortificazioni militari, di ville e di edifici pubblici da costruire per i nuovi padroni e di mercanti, incettatori, requisitori e espropriatori di terre, bestiame e schiavi. Il tutto avvenne con lo scopo ufficiale di valorizzare la Gallia Cisalpina. Come oggi, mafiosi e politicanti gestiscono i posti di lavoro statali, case popolari e appalti. Col passare degli anni e per mania largitate, si parla sempre di mania, qualcosa i romani dovettero pur concedere per ottenere. Così si concesse l'uguaglianza civile, ma non quella politica. Non lo ius honoris, i Galli restavano cioè esclusi dalle cariche pubbliche, e non lo ius suffragi, erano così esclusi dal diritto di voto e rimanevano cittadini seconda categoria. Come oggi, tutte le cariche pubbliche, da prefetto all'ultimo impiegato, sono riservate agli uomini mandati da Roma. Poi arrivò il furbissimo Giulio Cesare, che nel 49 a.C., con la legge Rubria, o Roscia alla celtica, concesse ai nostri antenati il diritto di soci latini nominis, cioè latini solo di nome, affinché coi diritti dei pochi si potessero pretendere anche i doveri, e cioè la coscrizione obbligatoria molto redditizia data la presenza fisica dei Galli. Nacquero così le famose legioni formate da Carni, Cenomani, Insubri, Taurisci, che erano spilungoni della dura cervice celtica e da braccio forte come ferro, che furono le vere antenate delle brigate alpine. Così, l'astuto Giulio Cesare con la rubria, la carota, e la coscrizione obbligatoria, il bastone, adoperò la Gallia Cisalpina per conquistare la Transalpina, per accrescere la gloria di Roma, ovvero sia per rifarsi coi saccheggi dall'essersi indebitato fino al collo con Crasso e per contrastare l'ascesa del boss rivale Pompeo. Tutte le altre successive concessioni sono state altrettanti fiori di fariseria romana. Il passaggio da colonie latine a colonie romane e, più tardi, il jus lati minus, che faceva sempre dei cittadini di seconda classe. Così, sotto Napoleone, liberté, égalité, i francesi in carrozza e noi in ape. O come oggi, sono 2000 anni di nuovo sotto Roma, a noi la tassa e a loro la cassa. Poi vennero i feroci e selvaggi Longobardi e fecero piazza pulita di ogni residua traccia di civilizzazione romana. Ma questa è un'altra storia.